Radio Televisione Svizzera, Rete 1. La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Un saluto anche da parte del resto del team. Oggi in regia tecnica c'è Alessio Sturaro, al centralino invece Karin Kondolf. Avete sentito meno di due minuti fa un aggiornamento del bollettino dei pollini. In questo momento nella Svizzera italiana c'è una grandissima quantità di polline da graminace. Proprio di questo vogliamo parlare oggi, di allergie ai pollini. Diciamo che il 20% della popolazione soffre appunto di queste allergie e le persone reagiscono a uno o più tipi di polline con maggiore frequenza, come dicevamo, alle graminacee, un incubo che si ripresenta ogni anno. I sintomi tipici, lo sapete, sono un naso che cola e poi starnuti a raffica, sintomi che molto spesso vengono sottovalutati magari dalle persone che ci stanno attorno e che non soffrono di questa problematica. Ci si sente dire: ma dai, è solo un raffreddore da fieno, e insomma non si immaginano invece le limitazioni che l'allergia ai pollini impone. Ne parliamo oggi con la dottoressa Sylvie Bach-Bizzozzero, che è un'allergologa. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, magari partendo proprio dalle cose più semplici, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è un'allergia?
D'accordo, allora un'allergia è una reazione anomala, di per sé inutile, del sistema immunitario contro delle sostanze, in questo caso gli allergeni, che di per sé dovrebbero passare inosservate al sistema immunitario. E la reazione allergica, quando interessa le vie respiratorie, scatena per l'appunto una rinite di tipo ostruttivo, rinorrea, quindi il naso che cola, salve di starnuti, però può scatenare anche tosse, disturbi della respirazione, senso di affanno, di dispnea, quindi sintomi compatibili con asma bronchiale, ma anche sintomi a carico degli occhi, una fastidiosa congiuntivite, occhi rossi, occhi che prudono, occhi che lacrimano, e in taluni casi anche reazioni a livello della pelle e in certi casi ovviamente allergie alimentari associate all'allergia dei pollini.
Ecco, di allergie ce ne sono tantissime, probabilmente i più frequenti tipi sono anche agli animali, quelle alimentari, ai farmaci, agli acari della polvere, al veleno degli insetti. Noi oggi ci soffermeremo soprattutto, come dicevamo, all'allergia dei pollini. Può essere molto spesso associata comunque ad altri tipi di allergie?
Sì, sì, soprattutto le allergie ai pollini possono essere associate a delle allergie alimentari, sono piuttosto frequenti, i pazienti le conoscono, ahimè, abbastanza bene, e negli adulti in particolare, nella maggior parte dei casi, c'è quella che noi chiamiamo la sindrome orale allergica, è un fastidioso prurito, eventualmente anche gonfiore, un edema, che si manifesta a livello del cavo orale, quando mangiano ad esempio certe frutte, certe verdure crude oleaginose. Questa è proprio una reazione allergica crociata associata all'allergia dei pollini.
In generale si sente, insomma, tanti bambini che già soffrono di queste allergie, però non è detto che si sviluppino necessariamente già presto, appunto nei primi anni di vita. Ci sono persone che magari si accorgono di questi sintomi da adulti.
Sì, sì, è corretto. Purtroppo non possiamo affermare che se l'allergia non si è manifestata in età infantile l'hai scampata, no? Ci sono persone che hanno le prime manifestazioni in età adulta, sia per delle allergie respiratorie, rinite, rinocongiuntivite, asma bronchiale, anche per delle allergie alimentari. Quindi in caso di sospetto effettivamente è sempre indicato effettuare degli accertamenti.
Ecco, facciamo proprio una piccola parentesi sulla quale anche i medici che hanno parlato frequentemente nel corso delle conferenze stampa in questo periodo particolare di Covid, è che molto spesso delle persone affette da allergie non dovevano sottovalutare i campanelli d'allarme e magari dire sì, ma tanto io ho sempre avuto questi sintomi, sarà la solita allergia, ma era richiesta un po' di prudenza e magari di rivolgersi una volta in più al medico.
Sì, effettivamente in questo periodo abbiamo avuto una situazione piuttosto difficile, anche per noi non è sempre semplice capire in quanto si tratta magari di una allergia respiratoria, quindi un'asma bronchiale che esacerba per il ritorno dei pollini di stagione, piuttosto magari che di una malattia virale. No, cioè nonostante i medici erano disponibili per i pazienti per un colloquio inizialmente, poi in caso di necessità ovviamente anche per effettuare dei controlli per poter consigliare al paziente la terapia adatta per la cura di questi disturbi. Sì.
Ecco, come dicevo in apertura, abbiamo proprio ascoltato un attimo prima di partire il bollettino dei pollini che ci indicava in questo momento ci sono tantissime graminacee nella Svizzera italiana. Si può dire che appunto queste malattie allergiche sono molto frequenti alle nostre latitudini proprio per via della vegetazione che troviamo?
Sì, allora statisticamente possiamo dire che almeno un terzo della popolazione ha perlomeno una predisposizione allergica, il che significa che qualora dovessimo effettuare dei test con l'analisi del sangue o con i test cutanei di prick, troveremmo una qualche reazione positiva ad un allergene. E poi su tutti questi pazienti si calcola che una buona parte prima o poi manifesterà dei sintomi di allergia e attualmente si stima un 25% della popolazione con una qualche allergia di tipo respiratorio. Quindi è abbastanza alta l'incidenza delle allergie, inoltre c'è una componente ereditaria molto importante, in realtà sì. Eredita la predisposizione allergica dei genitori, ma non l'allergia stessa o il tipo di manifestazione. In più, vivendo in un paese comunque molto verde, con delle stagioni che stanno cambiando, con degli inverni tendenzialmente sempre più miti, delle estati molto calde, non abbiamo quasi più una vera tregua.
Infatti cominciano già a scrivere degli ascoltatori. Esther ci dice: io una volta soffrivo soprattutto in primavera, adesso soffro mesi, mesi e mesi, il tempo si è davvero prolungato.
Sì, sì, è proprio vero, il clima influisce tantissimo sulla presenza del polline, sull'inizio della stagione, sulla quantità di polline per metro cubo che ognuno può vedere, leggere sui bollettini meteorologici e nei siti, e purtroppo è una tendenza che va aumentando nel corso degli anni. Non sappiamo poi in quanto l'inquinamento atmosferico può giocare un ruolo, e poi ovviamente le abitudini delle persone, il loro posto di lavoro, influiscono, gli hobby che praticano influiscono anche molto sull'intensità dei disturbi.
Un ascoltatore ci scrive: io quando da giovane vivevo in Ticino non ho mai sofferto di allergie, poi da studente mi sono spostato nella Svizzera interna e ho sofferto di questa problematica, una volta rientrato in Ticino ecco che tutto è passato. Quindi si può dire che esistono proprio anche dei pollini tra virgolette più locali?
Sì, è vero, in genere il Ticino ha sempre delle stagioni più lunghe e delle concentrazioni un po' più alte di polline. Questo era vero forse fino a 20 anni fa. Ora non è più così definito. Anche in Svizzera interna, al di là delle Alpi, si raggiungono delle altissime concentrazioni di polline, però la stagione è un pochino ritardata rispetto al sud. Questo può avere fatto una certa differenza. C'è però da dire che si parla di carriera di allergie, quindi si può assistere a un esordio, a una qualsiasi età, al raggiungimento di una sorta di picco dei sintomi per un certo numero di anni e poi talvolta, per fortuna, anche una regressione spontanea dei disturbi.
Questo è molto molto interessante. Allora, un ascoltatore ci dice, in parte le ha già citate, le polveri fini, e chiede se sono fattori che possono scatenare un'allergia.
Allora, se parliamo di allergie respiratorie in generale, diciamo, se vogliamo parlare del fattore scatenante, beh, ovviamente l'esposizione ad una concentrazione elevata di polline scaterà una reazione abbastanza immediata e abbastanza forte. Il perpetuarsi di questa esposizione tende anche ad accentuare i sintomi. Prendo ad esempio le allergie al pelo dei nostri animali, alla saliva del gatto. Nel momento in cui c'è una convivenza e quotidianamente si è esposto all'allergene, ecco che tendenzialmente i sintomi diventano costanti, perenni, e fanno molto più fatica a scemare perché è diventata un'allergia appunto perenne. Quanto riconcerne invece i pollini, nel momento in cui ti rifugi in casa, è possibile che dopo un certo numero di ore i sintomi tendono un pochino a calare. Chiaramente non è una soluzione, spesso dobbiamo adottare dei trattamenti sintomatici anche abbastanza importanti, in alcuni casi proprio per permettere ai nostri pazienti di condurre una vita normale, potendo praticare lo sport e stare all'esterno, dobbiamo proporre delle terapie specifiche come l'immunoterapia specifica, che è una terapia abbastanza impegnativa.
Certo, poi entreremo nel vivo delle terapie. Allora, abbiamo due messaggi. Un'ascoltatrice ci dice: io nelle ultime settimane ho sempre gli occhi rossi, mi prudono, può essere allergia? E un altro ascoltatore invece che ci dice: io, stando spesso all'aperto, metto la crema protettiva. All'inizio pensavo fosse quella a farmi bruciare gli occhi, continuano a lacrimarmi, poi mi è venuto in mente forse potrebbe trattarsi di allergia. Che cosa rispondiamo?
Sì, è possibile che si tratti di allergia sia per il primo interlocutore che per il secondo. Sappiamo che alcune persone manifestano maggiormente il carico delle congiuntive oculari, quindi una congiuntivite allergica. Il prurito è abbastanza caratteristico. Esiste evidentemente anche l'allergia da contatti cosmetici, ma questa è tutta un'altra questione. Esistono i test per distinguere l'uno dall'altra.
Mm-hmm. Ecco, magari un argomento interessante da trattare è il fatto che se una persona non aveva ancora sofferto d'allergia, quindi si trova per la prima volta a lottare contro dei piccoli sintomi, magari inizialmente va in farmacia, chiede qualche cosa, un antistaminico, delle gocce oculari. In realtà varrebbe sempre la pena andare dal medico?
Allora, se ci sono dei sintomi lievi, se ci sono dei sintomi non a carico dei bronchi, quindi non c'è tosse, non c'è dispnea, c'è diciamo un lieve raffreddore, una lieve congiuntivite, si può provare a chiedere consigli in farmacia per ottenere dei trattamenti con degli antistaminici. Però se i sintomi non sono controllati, persistono, si protraggono nel tempo, allora è bene consultare un medico.
Certo. Stanno arrivando tantissimi messaggi, dottoressa. Allora, ricordiamo ancora una volta a chi non li sapesse a memoria i nostri numeri di telefono. Ci ascoltiamo un brano musicale, Rick Astley, e poi torniamo a parlare di allergie.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
You know the rules, and so do I.
Stiamo parlando con la dottoressa Sylvie Barbi-Zozzero, che è specializzata in allergie, appunto di allergia ai pollini. L'avete sentito, i sintomi sono raffiche di starnuti, naso che cola, congestionamento appunto delle vie aeree, difficoltà a respirare, prurito agli occhi, occhi che lacrimano, ma poi ci sono anche altri piccoli sintomi come prurito al palato, al naso, alle orecchie, raucedi. Poi c'è la tosse, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Dottoressa, quando uno si rivolge al medico, che tipo di diagnosi si fa? Parlava anche di diagnosi differenziale.
Sì, certo. Allora, quando la prima parte è più importante, quando un paziente si rivolge dall'allergologo, è l'intervista. Perché in base alla chiacchierata che abbiamo con il paziente possiamo incominciare a intuire le prime cause di questi sintomi, intuire se si tratta di un'allergia a pollini, ad esempio, piuttosto che agli acari della polvere domestica, se potrebbe soffrire di asma o di rinosinusite. Quindi l'intervista è estremamente importante e noi riserviamo sempre molto tempo per questa parte, diciamo, di diagnostica. Poi per identificare gli allergeni che possono essere responsabili di questi sintomi procediamo con dei test cutanei, si chiamano test PRIC, sono dei test abbastanza rapidi, vengono eseguiti in studio medico e danno velocemente un screening, un quadro della sensibilizzazione ai diversi allergeni.
Anche chi non li ha mai fatti magari ha avuto la possibilità di vedere dei filmati, no? Che ogni tanto vengono proposti, sì. Si fanno questi piccoli puntini in cui si mettono dei possibili allergeni per vedere come si reagisce.
Sì, esattamente, sono in forma di goccioline e ognuna contiene l'allergene principale. Per cui sfruttiamo la presenza degli anticorpi specifici contro questi allergeni, la presenza nella pelle. Questi allergeni sono presenti nella pelle, nelle mucose delle vie respiratorie, oculari e nel sangue. E quindi noi ci avvaliamo dei test cutanei per identificare gli allergeni e dare una diagnosi con una risposta piuttosto qualitativa. E poi delle analisi del sangue, delle analisi del laboratorio, per avere poi un'informazione anche quantitativa e avere quindi una migliore diagnosi.
Qualcuno ci chiede, perdoni, se nell'ambito di questi test, se una persona arriva perché sospetta di avere appunto un'allergia ai pollini, se viene comunque testato anche qualche altro allergene per vedere se ci sono concomitante altre allergie.
Sì, chiaro. Mi baso molto sull'intervista, perché effettuare un test, per esempio a casaccio, su alimenti, può essere quasi controproducente. Infatti, il paziente che ha dei test positivi per aeroallergeni, quindi pollini, molto facilmente può avere dei test positivi anche per degli alimenti, per questa appunto per colpa di questa reazione allergica crociata, di questa similitudine di allergeni presenti nel polline e nell'alimento. Però non forzatamente il test positivo all'alimento è sinonimo di allergia, è sinonimo di sensibilizzazione, non per forza di allergia. Quindi io posso avere un paziente sensibilizzato a molti aeroallergeni, a molti alimenti, ma poi magari di tutti questi risultati positivi solo alcuni hanno un significato patologico, hanno una rilevanza clinica, quindi un'allergia. E noi dobbiamo curare le allergie, non le sensibilizzazioni.
Allora, cominciamo a rispondere di nuovo a qualche messaggio perché ne stanno arrivando davvero tanti. Tra l'altro molte persone le stanno facendo i complimenti per la chiarezza, cosa che fa sempre tanto piacere. Allora, sì, qualcuno grazie. Ci scrive: anch'io purtroppo negli ultimi anni sono praticamente allergica tutto l'anno, inizio col nocciolo, graminaccio, ontano, betulle, quercia e pioppo, insomma tante allergie. Sì. Quest'anno addirittura ho preso come farmaco Xisal vario tempo, ma ho notato addirittura che non attenuava i sintomi. Vai a capire se c'entra qualcosa con la pandemia o se non hanno più effetto gli antistaminici.
Sì, allora, ho notato in alcuni pazienti una sorta di un parolone di rassuefazione, però ho notato talvolta che utilizzando sempre lo stesso tipo di antistaminico si perdeva un po' l'efficacia, quindi a volte era sufficiente cambiare il tipo di antistaminico o comunque migliorare la terapia abbinando quindi l'antistaminico in forma di compressa a delle terapie topiche, quindi spray nasali, gocce per gli occhi, e poi soprattutto cercare di giocare di anticipo, non attendere di avere una forte congiuntivite allergica, il naso completamente ostruito per trattarsi, ma cercare di agire un po' d'anticipo. E a questo punto spesso poi basta un trattamento meno importante per mantenere il controllo della situazione. Sì, ma questo è un anno particolarmente purtroppo carico di polline che
c'entra che con la bellissima adatto. Stagione con sì, questo sì, anticipo sì, di bel tempo.
Esattamente, una stagione anche piuttosto secca, la presenza di vento, e poi forse anche indirettamente la pandemia ci ha costretti a casa, magari siamo stati più spesso nei nostri giardini a lavorare e quindi ci siamo esposti molto di più ai pollini rispetto agli anni precedenti quando stavamo nei nostri uffici.
Avevamo detto anche appunto di persone che si sono accorte in particolare in questa stagione di soffrire, il caso di un'ascoltatrice che ci dice: non ho mai sofferto di allergie, ho 69 anni, ma quest'anno da febbraio circa è un disastro, come mi alzo al mattino è tutto un susseguirsi di starnuti, naso che cola, occhi rossi, e dura tuttora. Ecco, la domanda è, dicevamo, può uscire anche inaspettatamente in età più avanzata, 70 anni quasi senza soffrirne, e arriva tutto così strano, no?
Sì, ma è anche possibile, perché negli anni precedenti sicuramente già c'era già una predisposizione allergica di fondo, ma ovviamente non avendo sintomi persone non effettuano un test PRI con esame del sangue in assenza di sintomi, ma la predisposizione c'è sempre stata, e poi in certe condizioni, in certe situazioni, ecco che si può manifestare. Ma la buona notizia è che non forzatamente anche l'anno prossimo dovrà ripetersi la stessa manifestazione clinica. Io voglio sperare che questo è un anno eccezionale anche per i pollini, per cui tante persone sono arrivate dicendo di non avere mai in precedenza avuto dei sintomi o sintomi forti come questa primavera.
Ecco, sì. Un'altra ascoltatrice ci dice: in adolescenza ho sofferto di allergie, poi sono diminuite. Adesso a 55 anni sono ricominciato appunto ad essere allergica a nocciolo, betulla, graminace, quindi la mia terapia è antistaminico da gennaio a luglio. E ci chiede: ci sono controindicazioni? E poi chiede anche: la menopausa può aver innescato l'esacerbazione?
Allora, per quanto riguarda le controindicazioni, allora gli antistaminici sono dei trattamenti in genere molto ben tollerati, ce ne sono di diversi tipi, oggigiorno abbiamo degli antistaminici che sono ben efficaci e che non hanno più un effetto sedativo come i primi antistaminici, non hanno degli effetti collaterali importanti in un paziente sano, che non ha problemi epatici, che non ha problemi renali di fondo, si può veramente somministrarli a lungo termine con un dosaggio abituale. Per quanto riguarda la menopausa, assolutamente sì, come l'adolescenza, anche la menopausa, quindi questo è un discorso per le donne, anche le gravidanze possono sbloccare la manifestazione di allergie respiratorie in entrambe le direzioni, quindi assenza di sintomi, poi la comparsa, ma anche il contrario, la scomparsa. Sì, sì, sì. Purtroppo non c'è verso di sapere in anticipo quale sarà la carriera dell'allergico. Però sì, gli ormoni e il sistema immunitario interagiscono e possono anche portare a queste manifestazioni.
Visto che abbiamo detto questo delle donne, esistono invece dei momenti della vita maschile che magari possono appunto scatenare dei sintomi.
L'adolescenza in questo caso,
L'adolescenza.
ora, ecco, sì, l'unico momento in cui posso affermare che, per esempio, un ragazzo ha avuto manifestazioni di allergie respiratorie in età, diciamo, scolare, età di scuole elementari, abbiamo delle probabilità che poi con la pubertà queste allergie si affievoliscano per intensità e per durata. Però anche qui purtroppo non c'è un sistema per prevedere il futuro e quindi spesso rivedo i pazienti a intervalli, magari una volta all'anno, 2 volte all'anno, e osserviamo la situazione. Quando c'è un'indicazione, proponiamo le immunoterapie specifiche, questi vaccini di cui si sente parlare.
Ecco, a proposito di cure, qualcuno ci domanda: ma una volta stabilito a cosa si è allergici, ci sono possibilità di cure oltre ai soliti antistaminici?
Certamente, una volta diciamo esaurite le cure sintomatiche, in base a certe condizioni che noi allergologi determiniamo prima tramite analisi del sangue e anche alcuni test respiratori, possiamo proporre queste terapie, si chiama immunoterapia specifica o cura di iposensibilizzazione, che consiste essenzialmente nel somministrare al paziente allergico l'allergene al quale lui è allergico per indurre una tolleranza clinica.
Ovviamente le domande dei nostri ascoltatori saltano da un argomento all'altro, io le leggo anche un po' in ordine d'arrivo per non perdere niente per strada, insomma. Paola invece ci dice: ma è possibile soffrire da gennaio a settembre? E poi ci dice anche se è possibile associare i sintomi a latticini e glutine.
Allora, purtroppo è possibile soffrire di allergie respiratorie da gennaio a settembre se effettivamente dovessi riscontrare un'allergia dal nocciolo, che è il primo, seguito dal lontano, la betulla, il frassino, poi le graminacee e poi magari ancora alcune erbacee come magari l'artemisia e l'ambrosia, ecco che purtroppo ce n'è per tutto l'anno. Quando poi l'allergia diventa addirittura perenne anche sui mesi invernali, bisogna pensare anche agli acari della polvere domestica o agli animali domestici. Quindi purtroppo sì, in alcuni casi l'allergia può persistere per 9 mesi su 12. Ora, l'intolleranza al lattosio, l'intolleranza al glutine o la celiachia sono delle malattie totalmente differenti dall'allergia respiratoria. Non vanno a peggiorare i sintomi dell'allergia respiratoria, sono delle problematiche che vanno a pesare piuttosto sul tratto gastrointestinale nel momento in cui si consuma l'alimento sbagliato. Posso dire che a volte la celiachia può avere anche altre manifestazioni, non puramente gastrointestinali, ma anche cutanee, però non respiratorie.
Beh, certo che, insomma, visto che poi le allergie sono tante, si potrebbero fare puntate, insomma, dedicate alle varie categorie di allergia. Sempre spostandoci di poco rispetto a quelle respiratorie di cui stiamo parlando ora, un'ascoltatrice ci dice: io non ho mai sofferto di allergie, sono cresciuta in campagna con animali di ogni genere, da giovane aiutavo anche i contadini a fare il fieno. Adesso a 50 anni ho cominciato ad avere problemi con i cani, non posso più nemmeno avvicinarmi, mi viene una sorta di mancanza di respiro, come se fossi piena di peli, devo bere, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa posso fare? Solo la vista di un cane mi terrorizza.
Sì, allora purtroppo sì, come dicevamo prima, l'allergia respiratoria può manifestarsi anche in età adulta e può anche trattarsi di una monoallergia, insomma, solo rivolta contro il cane, esiste questa cosa. In genere chi è cresciuto in campagna, chi ha avuto contatto con la natura, con gli animali di stalla, era considerato una persona quasi al sicuro dalla manifestazione di atopia, cioè di malattie allergiche, non è del tutto vero. E poi io sto parlando a livello statistico, poi c'è sempre il singolo individuo che può fare eccezione. In realtà, prima di tutto bisogna capire se veramente si tratta di un'allergia al cane, quindi in questo caso consiglierei di sottoporsi ai test cutanei e all'analisi del sangue per capire se si tratta di questa problematica. E poi in base all'intensità dei sintomi si discute la terapia più adeguata.
Un'ascoltatrice scrive: per la profilassi consiglio un cucchiaino di miele rigorosamente indigeno ogni mattina tutto l'anno, aiuta molto per diminuire le allergie e talvolta a farle addirittura sparire, una cura che dà i suoi frutti nel tempo. Ecco, i rimedi della nonna, che cosa ne pensa, dottoressa?
Allora, se il rimedio della nonna riesce a placare dei sintomi, ben venga, perché spesso i rimedi della nonna non hanno degli effetti collaterali per cui mi devo preoccupare. Però ovviamente se mi si chiede un rimedio della nonna in presenza di un'asma bronchiale fuori controllo, ecco lì allora sono contraria, perché un'asma bronchiale fuori controllo può diventare una problematica anche abbastanza severa e bisogna agire con la medicina classica. Ho già sentito anche alcuni pazienti che hanno trovato beneficio con agopuntura o con dei trattamenti di fitoterapeutici. Fin tanto che questi trattamenti tengono la situazione sotto controllo, io lascio carta bianca ai pazienti. Nel momento in cui la situazione non è più controllata o interviene l'asma bronchiale, gli consiglio caldamente di rivolgersi al medico e di seguire le sue indicazioni.
Certo. Allora, ci ascoltiamo Robert Palmer, scusate, quindi Johnny and Mary, e poi torniamo a parlare di allergie.
The walls, so she should be used to it. Johnny's always. running around.
Allergia ai pollini, un incubo che si ripresenta ogni anno. Ne stiamo parlando con la dottoressa Sylvie Bach-Bizzozzero, che è specializzata in allergie. Dottoressa, al di là delle cure ufficiali poi determinate dal medico, ci sono dei consigli che possiamo dare ai nostri ascoltatori per dei comportamenti da fare o da evitare proprio per ridurre i disturbi?
Sì, certamente abbiamo dei consigli per le allergie stagionali, quindi quelle per i pollini, e consigli anche per le allergie perenni. Allora, incominciamo con le stagionali. Noi per esempio sconsigliamo ai pazienti allergici ai pollini di ventilare casa tutto il giorno, perché ovviamente lasceranno entrare i pollini nell'abitazione. Consigliamo per esempio di stendere i panni all'aperto, perché i pollini, pur non essendo magari visibili per lì, andranno ad attaccarsi per esempio sulla biancheria del letto e se li porteranno quindi nel loro letto. Consigliamo di non gettare i vestiti alla sera sul letto, di effettuare la doccia alla sera piuttosto che la mattina, di risciacquare bene il volto quando si va a dormire e spazzolare bene i capelli lunghi. Sono tutti piccoli accorgimenti che però aiutano sicuramente a ridurre il carico di allergene sul corpo del paziente. Per quanto riguarda invece gli acari della polvere domestica, ecco che ci sono delle raccomandazioni che noi chiamiamo la bonifica antiacaro, è una profilassi secondaria e mira a ridurre la quantità di allergene che il paziente respira ogni notte. Ogni notte dico perché questi acari della polvere, sterili invisibili, convivono nelle nostre case con noi, soprattutto nei nostri letti. Materassi, cuscini, piumini, loro amano i tessuti naturali come il cotone, la lana e le piume. Amano l'umidità e il calore, il tepore fornito dal corpo, dal nostro corpo anche, e si nutrono della nostra pelle che desquama, la nostra pelle che si cambia, di cui lasciamo sempre una minima parte nel letto. Quindi il letto diventa il regno per gli acari della polvere, e la persona allergica agli acari della polvere respira dell'allergene tutte le notti per un numero relativamente grande di ore. L'allergene nella maggior parte dei casi non è l'acaro stesso, ma sono i suoi escrementi. Questi escrementi sono quella polvere fine che tutti abbiamo già magari visto quando nella luce del sole scuotiamo forte un tappeto o un cuscino. E quindi noi raccomandiamo di adottare alcune misure per ridurre la quantità di questo allergene in camera da letto, o di incastrare letteralmente gli acari all'interno di alcune fodere speciali da applicare sui cuscini, sui piumoni, sui materassi, in modo che appunto il paziente sia meno esposto a questo allergene.
Qualcuno ci chiede che cosa ne pensa dei filtri che si possono mettere sugli aspirapolvere.
Ma sicuramente è utile avere questi filtri, ci sono delle norme, hanno un nome, questi filtri HEPA, onde evitare che aspiro davanti e getto fuori il tutto di nuovo dalla parte posteriore dell'aspirapolvere. Quindi sì, ormai tutti gli aspirapolveri in commercio ora hanno dei filtri e quindi sono di norma, sono standard e vanno applicati. Nel caso di una persona poi allergica agli acari della polvere vale il contrario, qui vale la pena ventilare spesso, a differenza per chi invece ha l'allergia agli acari l'allergia ai pollini.
Uh-huh. Qualcun altro invece ci chiede cosa ne pensa dei depuratori d'aria.
Buona domanda, abbastanza ambigua la cosa. Io sapevo di uno studio che era stato effettuato all'Ospedale Universitario di Zurigo con alcuni filtri per cercare di depurare l'aria per i pazienti con asma bronchiale allergica agli acari della polvere. Non abbiamo poi sentito di una diffusione di questa, diciamo, di questa parte di profilassi secondaria. Il problema è che un filtro permette di pulire l'aria in un singolo locale, ma l'allergene è presente in tutta la casa, quindi rischia di non essere sufficientemente performante per ottenere. È molto più importante allora la bonifica antiacaro di cui parlavo prima.
Non abbiamo ancora detto niente sul fumo, domanda che ci viene posta da diversi ascoltatori.
Sì. Allora, comunque il fumatore ha comunque un'irritazione a livello di bronchi e questo di certo non aiuta in caso di un'asma bronchiale concomitante. Quindi ormai la raccomandazione sarebbe quella di smettere il consumo nicotinico. In più sappiamo che soprattutto per i bimbi, figli, genitori allergici, il fumo, anche il fumo passivo può influire negativamente sullo sviluppo di un'asma bronchiale, quindi si raccomanda di non fumare in casa quando arrivano i bambini. Paradossalmente c'è un test che noi allergologi dobbiamo frequentemente che misura un gas nell'aria aspirata e questa produzione di gas va di pari passo con l'infiammazione bronchiale e nei fumatori a volte abbiamo dei valori che sono falsamente buoni, però questo non significa che il fumo aiuti a placare la bronchite allergica. Quindi
Certo. Qualcuno ci chiede invece se possono aiutare i lavaggi nasali.
sì, un po' come quando c'è una congiuntivite allergica e gli occhi pizzicano, e il fatto di sciacquare il viso aiuta comunque un po' a placare l'irritazione. Gli sciacqui nasali aiutano proprio a pulire la parte, piuttosto la parte anteriore del naso. Sono sicuramente un aiuto, però non possono sostituire da soli la cura poi con magari degli spray nasali che possono contenere dei cortisonici o degli antistaminici, però sono un aiuto che si può prescrivere. L'importante è che prima si pulisca il naso, si attenda un attimo dopo aver pulito e poi si applica il prodotto terapeutico.
Una mamma invece ci scrive: mia figlia ha fatto 4 cicli di desensibilizzazione per le allergie ai pollini, ma soffre
Sì,
ancora tantissimo. Cosa consiglia di
ancora
fare?
tantissimo. Allora, purtroppo effettivamente la cura di desensibilizzazione non ha un'efficacia del 100%, ha un'efficacia un po' individuale, direi all'incirca del 70%, nel senso che può mitigare l'intensità dei sintomi perché alza la soglia di tolleranza alla quantità di polline. E ogni anno il successo del trattamento può essere differente. In alcuni anni sembra di aver ottenuto un grande miglioramento, l'anno successivo un miglioramento più discreto perché è fortemente dipendente anche dalle condizioni climatiche. Però vale la pena di controllare, di fare una rivalutazione, soprattutto se l'indicazione della terapia non era stata posta da un allergologo. Perché ci sono alcune analisi del sangue che permettono di prevedere il tasso di successo di questo vaccino. E poi valutare se non ci sia un nuovo allergene che magari non era stato trattato precedentemente.
Visto che
In ogni
possono
caso, queste terapie.
aumentare.
Sì, sì, purtroppo l'immunoterapia è specifica. Per esempio, si mira a curare un'allergia alla betulla, in quel caso si agisce sull'allergia alla betulla. La cura non tratta in quel momento un'eventuale allergia al frassino o alle graminacee. E non è che la terapia scaccia un'allergia e ne fa arrivare un'altra, assolutamente no. Purtroppo è un po' nella natura della persona atopica, quindi con predisposizione allergica, di poter sviluppare eventualmente anche altre allergie. Una cura di iposensibilizzazione o immunoterapia specifica dura di solito da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 e si ritiene che una volta eseguiti 5 cicli, quindi su 5 anni o 5 anni di trattamento perenne, non si riesca a ottenere di più, un maggiore beneficio di quello che si è riuscito a ottenere fino a quel momento. Mm. Purtroppo non si protrae più a lungo, no.
Invece un'altra ascoltatrice ci domanda se l'emotività può influire.
Sulle allergie respiratorie. Allora, su un'asma bronchiale direi sì, nel senso che se c'è un asma bronchiale non ben controllato, quindi al minimo sforzo insorgono dei disturbi come tosse, affanno o quel caratteristico fischio che si può avvertire con l'asma bronchiale, e la persona è agitata in quel momento, può aumentare la manifestazione clinica, perché l'affanno e l'agitazione portano a un respiro più accelerato e quindi può portare a un peggioramento dei sintomi. Però da qui ad affermare che l'allergia si manifesterà più forte in generale, non potrei dirlo. Un'altra cosa invece, magari per tutta un'altra problematica che non è forzatamente una malattia allergica, l'urticaria. Quindi quella sì, in quel caso potrei dire sì, l'agitazione e lo stress fisico può accentuare il manifestarsi di un'orticaria, quindi una problematica cutanea.
Invece qualcuno ci chiede se il mal di testa può essere imputato all'allergia.
Diciamo potrebbe, il mal di testa può avere moltissime cause, la diagnosi differenziale è molto lunga, però nel momento in cui l'allergia, quindi la rinite allergica, diventa rinosinusite, allora rispondo di sì.
Ogni tanto durante l'anno mi viene prurito sul braccio, solitamente su quello sinistro, con dei puntini rossi. Questa è anche allergia. Da che cosa potrebbe derivare? Cibo, insetti, polvere, materiali lavorativi? Io sono un pittore edile. Usciamo un po' dal seminato, ma rispondiamo ugualmente.
Sì, sì, sì. Allora, chiaro, una manifestazione cutanea, la descrizione è un po' generica, ovviamente, sarebbe più facile poter osservare questi puntini rossi dal vivo per capire se sono magari la manifestazione di un eczema. Dipende anche molto dalla localizzazione, il braccio sinistro, se la reazione che lui descrive, questa manifestazione è all'interno del gomito, potrebbe darsi allora che si tratta di una dermatite atopica, che però poi spesso è simmetrica, si manifesta anche in altre zone del corpo. Però potrebbe anche trattarsi eventualmente di un'allergia da contatto, visto che lui è pittore, a contatto con delle sostanze chimiche che possono essere irritanti o allergenizzanti, con magari dei guanti di gomma e via dicendo. E quindi lì ci sono degli altri tipi di test da eseguire. Oppure effettivamente potrebbe non avere a che fare neppure con un allergene. L'alimentazione tenderei a escluderla, perché mi sembrerebbe un po' strano che un adulto manifesti una reazione cutanea così localizzata come conseguenza di un allergene alimentare.
Allora, Chris invece ci scrive: ma è possibile che in una stagione devo cambiare 2 o 3 antistaminici per superare l'allergia da pollini, da fieno? Alcuni dopo qualche settimana non fanno più effetto. Immagino sia in parte la risposta che ha già dato prima, nel senso che si cura magari un tipo di allergia, però poi se ne subentra una seconda, magari i farmaci sono diversi.
Allora, l'antistaminico di per sé agisce sempre sugli stessi recettori, però a volte si risponde meglio a uno piuttosto che all'altro antistaminico. E come ho osservato anch'io nella clinica di tutti i giorni, talvolta il semplice cambiamento di tipo di antistaminico porta a una migliore efficacia. Non vi so dire neppure io per quale motivo, perché non è scientificamente dimostrato. Però in effetti io curo comunque sempre l'allergia, che sia da un polline piuttosto che causato da un altro polline. Il meccanismo patologico e il meccanismo dell'antistaminico sono sempre gli stessi. Però, come dicevo prima...
Certo. È possibile fare della prevenzione?
Allora, è possibile fare della prevenzione già a livello... diciamo del grembo materno, dove si consiglia, per esempio, a una mamma allergica, oggigiorno si consiglia un'alimentazione comunque variata, si consiglia chiaramente nel limite del possibile un parto naturale, se possibile si consiglia l'allattamento al seno, poi andando più in là si consiglia appunto di evitare di fumare nell'abitazione dove si trova il neonato, si consiglia oggigiorno anche un allattamento se possibile fino ai 6 mesi e poi un'introduzione dei cibi, dei primi cibi, molto più libera rispetto a quello che si riteneva necessario in passato. E poi si raccomanda non troppo igiene, perché una teoria riferiva che i figli, diciamo i cittadini, manifestavano più facilmente allergie rispetto ai campagnoli. Perché? Perché non abbastanza esposti ad alcuni agenti patogeni che interferivano con lo sviluppo del sistema immunitario, proteggendoli dalle allergie. Quindi troppo igiene, a quanto pare, favorisce la manifestarsi delle allergie, mentre meno igiene, meno pulizia potrebbe essere protettivo. E si sanno esattamente quali sono i virus o i batteri o i parassiti che possono giocare un ruolo nella direzione che poi prenderà il sistema immunitario da adulto.
Qualcuno un po' preoccupato ci chiede se tutta la sintomatologia è praticamente solamente fastidiosa, oppure se in alcuni casi poi la situazione può anche diventare grave.
Allora, la sintomatologia a carico delle vie respiratorie superiori può aggravarsi, nel senso che può andare in rinosinusite, una manifestazione quasi perenne tutto l'anno, e talvolta l'infiammazione può diventare tale che, da portare al formarsi di polipi nasali, per esempio. I polipi nasali non sono dei tumori maligni, per intenderci, ma sono un'esagerata reazione ad un'infiammazione, sono trattabili. La manifestazione a carico delle vie respiratorie inferiori, l'asma bronchiale non trattata, questa può essere una problematica più grave, perché può diventare cronica e può diventare irreversibile, quindi si può perdere capacità polmonare, quasi una sorta di invecchiamento della funzione polmonare precoce e non reversibile, quindi in questo senso sì, trascurarla è controproducente.
Dottoressa, noi la ringraziamo tantissimo per tutti i consigli che oggi ha potuto dare ai nostri ascoltatori. Raccomandiamo ai nostri ascoltatori evidentemente di informarsi sempre, di ascoltare i bollettini dei pollini. Esistono anche delle applicazioni, vi segnalo una, si chiama Pollini News. Con questa applicazione sapete sempre quali pollini sono diffusi, dove, quando, quanto, quali piante stanno fiorendo e molto altro. Tantissime informazioni potete trovarle anche nel sito ufficiale del Centro Allergie Svizzera. Svizzera, l'indirizzo è www.aha.ch. Io ringrazio ancora una volta la dottoressa, voi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani di nuovo per la consulenza.
La consulenza.